gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cinque minuti esatti dopo le 8. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Venerdì, ultima puntata della settimana del Demone del Tardi e un concetto da scolpire nella pietra, da declamare forte e chiaro a quest'ora del mattino: il diritto di dormire, che non è una rivendicazione sindacale proposta a titolo personale sulla base della biografia e del vissuto, ma è il titolo che troviamo questa mattina su Internazionale. Devo dire che è quello con cui empatizzo più facilmente. Il diritto di dormire, la mancanza di sonno colpisce soprattutto, vediamo chi colpisce, allora, le donne, no, non appartengo alla categoria, le minoranze, beh, forse nemmeno questo, lavoratori a basso reddito, questo sì, perfetto, mi ci riconosco. Il diritto di dormire che aumenta le disuguaglianze, questa mattina la copertina di Internazionale con cui ho deciso di aprire, ma questo non è il momento, nonostante la stanchezza, quella di fine stagione, quella del mattino, non è il momento di dormire, non è il momento della sonnolenza, anzi è il momento di svegliarsi, di prepararsi, perché mancano solamente 48 ore, forse 49, forse facciamo 50, alla partenza di All You Need Is Pop, alla festa di Radio Popolare domenica mattina fino a tarda sera, fino allo spegnersi della Silent Dance nel cuore della notte all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, con un biglietto d'ingresso che non risente dell'inflazione, 5 euro, così come fu, così come è sempre stato, così come resterà nonostante la crescita dei prezzi. Probabilmente Christine Lagarde sta agendo sulle leve dei tassi proprio in virtù del mantenimento del costo del biglietto a 5 euro per All You Need Is Pop anche nel 2156. Chissà se ce la faremo, ma intanto riceviamo e volentieri pubblichiamo una lirica improvvisata da parte del poeta bricoleur Rugantino Billy, che ci sarà anche lui presente alla festa di Radio Popolare e che, come è suo costume, ha buttato giù un sonetto, qualche riga, intitolata, visto che verrà, Vado. Dedicata a tutti gli ascoltatori che, come Rugantino Billy, hanno deciso di venire alla festa di Radio Popolare, questa è Vado, e dice così. Vado. Ormai non ho più dubbi, ho tratto il dado. La festa della radio è l'Eldorado, è la scintilla della mia libido, che della scala Richter è al 9° grado. Sì, vado. Ho rinunciato a un viaggio ad Ostia Lido e ho radunato tutto il parentado da caricare sulla mia torpedo. La zia Mariuccia e mio cugino Alfredo, la nonna Marinella e il cane Fido e mio cognato che ci aveva Giudo. Ho fatto tappa all'arcivescovado e, già che c'ero, oppure caricato, licenza poetica, una perpetua, un vescovo e un viado. Già, vado. Ed anche se il mio conto è un colabrodo, senza incertezza al Paolo Pini approdo. Degusto un appagante uovo sodo, un paninello col prosciutto crudo e un sandwich saporito all'avocado. Ascolto il musicista un po' desnudo, uno scrittore che mi pare a Edo e il giornalismo ad alta magnitudo. E mentre sotto il sole un poco sudo, scorgo una tipa che è allo stato brado. Scocco la freccia, come fa Cupido, e offrendole un anello, come Frodo, non mi domando perché cazzo vado. Tutta l'intenzione, tutta la volontà di ferro di Rugantino Billy, che sarà presente alla festa di Radio Popolare e che ha voluto consegnarvi questa mattina una lirica improvvisata, ma come sempre scintillante, visto che esce dalla penna del Billy, intitolata per l'appunto Vado. E allora andiamo anche noi intanto incontro al nostro destino di giornata, che è quello, come sempre, di leggere i giornali, che oggi non forniscono esattamente materia appassionante, ma come sempre facciamo virtù di quel che passa il convento. E la prima cosa che mi viene da dire è che la notizia che ieri per tutta la giornata è stata al centro del dibattito pubblico, quella che ha mosso le passioni in seno al paese, non la ritroviamo sulle prime pagine dei giornali, la ritroviamo di più al centro delle home page dei quotidiani online, e l'abbiamo trovata e continuiamo a trovarla alla vetta degli hashtag più frequentati dei social network. Di che cosa stiamo parlando? Dei rincari, sì, ma non della benzina, non dei generi alimentari. Il rincaro di cui stiamo parlando è quello di DAZN. e dell'aumento dei prezzi di DAZN. Ieri si è furiosamente discusso per tutto il giorno e l'hashtag, nell'hashtag quello più popolare è disdetta Leotta. C'è DAZN, ma intanto ci sono anche i tassi e la stretta sui tassi, che sarà ovviamente l'argomento principale della puntata odierna del Giorno delle Locuste. A pochi metri da qua c'è già il professor Di Stefano che sta scaldando i motori per dirvi tutto, ma proprio tutto, sull'azione di Christine Lagarde. Qualcosa diremo anche noi, ma intanto BCE, stretta su tassi e bond, il titolo che fa il Corriere della Sera. Tassi, la svolta della BCE fa ripartire lo spread, eccolo qua, è tornato anche lui, è tornato lo spread. Svolta BCE sui tassi, giù le borse. Questa è La Stampa. La fine di un'epoca per la BCE, l'inizio dei problemi per l'Italia, questo è il titolo di domani. Dopo anni passati a supportare i deficit, da luglio la banca centrale smetterà di acquistare i titoli di Stato e alzerà i tassi. Il rischio è di perdere un compratore decisivo del debito e che lo spread vada fuori controllo. Ci mancava pure lo spread fuori controllo. Come dicevo, ovviamente parleremo molto di questo tema nell'ambito del Giorno delle Locuste, ma intanto, quasi in forma di trailer, vediamo che cosa scrive per esempio Federico Fubini oggi a pagina 3 del Corriere della Sera. La persona più influente, dice Fubini, per le scelte della Banca Centrale Europea oggi non siede a Francoforte né in una delle capitali dell'area euro. Quella persona sta al Cremlino, così dice Fubini, perché l'accelerazione decisa ieri dalla BCE nell'alzare i tassi di interesse a luglio e settembre e poi continuare deriva in primo luogo da che cosa? Dalla guerra, e la guerra che impedisce al costo del gas, del petrolio, dei fertilizzanti o del grano di scendere, anzi tende a proiettarli in alto. La BCE non fa che reagire all'onda lunga di rincari prodotti o aggravati dalla guerra su beni che l'Europa compra dal resto del mondo. In questo l'area euro non somiglia agli Stati Uniti, anche se in entrambe le aree l'inflazione corre un po' sopra l'8%. Lì negli Stati Uniti, sussidi federali da 2.800 miliardi hanno surriscaldato l'economia fino a un aumento della domanda interna di quasi il 7% rispetto agli anni pre-Covid. In area euro invece siamo a stento tornati ai livelli di consumi e investimenti di prima della pandemia. Secondo i dati della Commissione UE, si può pensare all'inflazione europea più come una tassa da circa 2 punti di prodotto interno lordo che paghiamo ad Arabia Saudita, Algeria, Norvegia o a Putin stesso per materie prime il cui prezzo oggi è scandito appunto dallo scenario bellico. Tacessero questi, dice Fubini, quello crollerebbe, ma poiché non tacciono, la BCE vuole rallentare il resto dell'economia perché tutti gli altri prezzi, quelli interni, frenino o scendano. Se questa era una trappola di un ex tenente colonnello del KGB, la BCE rischia seriamente di caderci. Questo è il taglio che Fubini sulle colonne del Corriere dà alla scelta già peraltro prevista e in qualche modo messa in archivio nelle previsioni della presidente della BCE. Poi vedremo quali saranno le altre letture. Intanto, a proposito di raffreddamento dei prezzi, non lascia spazio all'ottimismo l'economista della Columbia University Jeffrey Sachs, che oggi è intervistato a pagina 2 della Stampa e punta il dito contro chi? Proprio contro la Lagarde, che si sarebbe mossa troppo tardi. I prezzi correranno per altri 2 anni, questo è il succo della profezia dell'economista della Columbia. C'è un eccesso di moneta, la guerra cambia tutto, bisogna negoziare. Questo è sinteticamente il punto e l'angolatura che viene offerta nell'intervista della Stampa. E dunque, come dire, i destini dell'economia, i destini dei tassi di interessi risultano appesi alla guerra, e dunque ci tocca andare a vedere che tipo di prospettive ci sono, e quindi ci spostiamo a pagina 6 del Corriere della Sera di oggi, dove c'è un punto interrogativo che rappresenta il dilemma d'Occidente: inviare subito artiglieria pesante per battere Mosca. Sentiamo che cosa scrive da Washington Giuseppe Sarcina. Dice innanzitutto che siamo arrivati alla quarta fase della guerra in Ucraina. Il blocco occidentale dovrà prendere a breve una decisione rischiosa e fondamentale: inviare subito e in quantità sufficiente l'artiglieria pesante all'Ucraina, oppure continuare con la tattica dilatoria che abbiamo visto nelle ultime settimane: tante promesse, pochi missili e razzi schierati sul campo. Il dilemma politico chiave che sarà affrontato nel vertice del G7 in Germania tra il 26 e il 28 giugno, e poi nel summit NATO a Madrid dal 28 al 30 di giugno. Nel percorso di avvicinamento, segnala Sarcina, sarà importante anche la riunione dei 40 paesi fornitori di armi in programma a Bruxelles il 15 e 16 giugno. Dall'inizio del conflitto, Stati Uniti ed alleati NATO hanno seguito un tracciato non sempre lineare: primo tempo, rassegnazione, l'invasione russa sembrava inarrestabile; secondo tempo, sorpresa, la resistenza ucraina teneva, invio di armi a raggio ridotto; terzo tempo, speranza, i russi si erano ritirati da Kiev, consegna di cannoni pesanti. Ora è arrivato il momento cruciale, la quarta fase, anche perché la situazione sul campo è mutata dalla fase dell'ottimismo. Non passa giorno, continua Sarcina, che gli ucraini non sollecitano i partner a fornire nuove armi, ma i paesi più importanti si muovono con velocità e convinzioni politiche diverse. Il cancelliere tedesco Scholz, per esempio, deve difendersi dal sospetto di voler ritardare le forniture, ma il tema tocca in primo luogo a Biden. Nel Donbass il fattore decisivo sono i missili a lunga gittata, gli HIMARS, di fabbricazione americana, per fermare l'avanzata dei russi, e questa è, come dire, la valutazione a spanne, un tanto al chilo, giusto per avere un esempio che viene fatto da un centro studi americano: per fermare l'avanzata dei russi servirebbero 60 batterie di missili a lunga gittata, per rallentarla ne basterebbero 40, se ne arrivassero 20 l'impatto sarebbe trascurabile. Ebbene, Biden finora ha autorizzato la consegna di soli 4 sistemi HIMARS, una mossa puramente simbolica, dicono gli analisti di Atlantic Council, senza alcun effetto concreto. Il presidente americano dunque deve decidere se cambiare ancora una volta passo, ma nel blocco occidentale si moltiplicano gli interrogativi anche sulle intenzioni di Zelensky. Nelle ultime settimane il presidente ucraino ha oscillato tra possibili concessioni territoriali e chiusura totale, e si dovrà arrivare a un chiarimento, ovviamente, dove il dibattito sulla fornitura ulteriore di armi è più acceso. È l'Italia, e soprattutto in virtù, come dire, della composizione eterogenea del governo di unità nazionale, ci poteva essere una faglia di crisi che si apriva soprattutto con la declamata intransigenza del Movimento 5 Stelle. Invece, segnala la stampa questa mattina, attenzione, perché potrebbero aver trovato una soluzione di composizione geniale, una soluzione senza parlare di armi, così i partiti blinderanno l'intesa in aula. Vediamo di che si tratta, scrive Carlo Bertini a pagina 8 di oggi. Fatta la tara al tuonante linguaggio elettorale, le intenzioni dei belligeranti sul campo delle comunali sono molto più concilianti quando si passa sul terreno parlamentare, dove si lavora a una risoluzione di maggioranza che consenta a tutti di uscire a testa alta senza vinti né vincitori, come dire. E questo è il prologo, siamo in campagna elettorale, sullo sfondo della campagna elettorale si fa battaglia sventolando il vessillo del più armi o meno armi, ma due ore dopo che la campagna elettorale è finita si torna tutti più concilianti. E dunque qual è la soluzione? Il testo della risoluzione, scrive Bertini, sarà costruito ad arte dopo che sarà pubblicato l'ordine del giorno del Consiglio europeo del 23-24 giugno, che non discuterà dell'invio di altre armi, ma di ingresso dell'Ucraina nella UE, delle scelte sull'energia e della riforma dei trattati. E sarà questa la motivazione, spiega per esempio un dirigente intelligente DEM che consentirà di porre più sullo sfondo il tema di ulteriori armamenti per la resistenza, mettendo più l'accento nel testo della risoluzione sull'esigenza di una soluzione diplomatica per la pace in Ucraina. Insomma, se ho capito bene, si procederà al voto su nuove forniture di armi, ma tenendo l'argomento nascosto sullo sfondo, impallato dal primo piano dell'ingresso dell'Ucraina nella UE. Il primo appuntamento, dice ancora Bertini, per entrare nel vivo della trattativa, per limare le trovate lessicali, per ottenere cioè una tregua sul testo da votare il 21 giugno, è fissato martedì 14, guarda caso, due giorni dopo il primo turno delle amministrative. E già sentire le parole della capogruppo dei 5 Stelle al Corriere della Sera tre giorni fa, non faremo prove di forza il 21 giugno, si capisce che c'è voglia di trattare per portare a casa qualcosa e non di rompere. C'è anche Salvini che fa da controcanto a Conte, fino a che Conte parla di pace e di lavorare insieme a un documento, su questo io ci sono. Ecco, questo sarebbe l'espediente individuato per tenere insieme il governo e compattamente votare comunque le nuove forniture di armi, purché stiano un po' nascoste sullo sfondo. Intanto, mentre tutto questo accade, c'è Putin che si paragona a Pietro il Grande. La prima immagine che viene in mente, ovviamente, sono i matti che raccontano di essere Napoleone. Comunque ieri Putin è riapparso, il giorno prima aveva saltato un appuntamento, non perché aveva judo, ma perché qualcuno supponeva si sarebbero magari, chissà, aggravate le sue famose condizioni di salute. Invece ieri si è presentato di fronte agli imprenditori moscoviti, lotto come Pietro il Grande, l'ultima sfida di Putin, lo zar. E di questo paragone riferito da Putin stesso scrive Anna Zafesova sempre sulle colonne della Stampa: il terzo sovrano della dinastia dei Romanov veniva immortalato in libri e monumenti proprio per aver ampliato i confini russi in guerre di conquista che hanno permesso alla Russia di aprirsi l'accesso al mare e costruire la sua prima flotta, strappando territori nel Baltico. Per il presidente russo, Pietro il Grande non ha tolto nulla agli stati limitrofi, ma anzi ha riportato indietro territori storici dove abitavano da sempre le tribù slave. Quello che ha lanciato ieri i festeggiamenti per i 350 anni del fondatore dell'impero russo è un messaggio esplicito: Putin si colloca al fianco di Pietro il Grande, promettendo nuove espansioni territoriali della Russia. Il riportare indietro le terre russe era già stato formulato come obiettivo nella teoria putiniana del mondo russo, in base alla quale Mosca rivendicava diritto a intervenire ovunque si parlasse russo. Dopo la tragedia della fine dell'URSS si torna a crescere riprendendosi territori storicamente russi. Questo è ciò che ha detto Putin, una visione quantitativa della grandezza di un paese che Putin ha ribadito anche ieri, sostenendo che le nazioni possono essere o potenze o colonie. Gli stati che erano stati in diverse epoche sotto l'impero russo sono dunque avvertiti. La storia serve a giustificare il revanchismo imperiale, e anche la proposta circolata due giorni fa alla Duma di revocare il riconoscimento dell'indipendenza della Lituania in epoca ancora sovietica non appare più, dice la Zafesova, come pure propaganda. E dunque abbiamo Putin che si paragona a Pietro il Grande, mentre Biden intanto stringe mani. Ieri abbiamo visto che le mani strette erano da una parte quelle di Bin Salman, dall'altra sono invece quelle di Maduro. Di questo parla Il Fatto oggi a pagina 5. Ora Maduro serve, può esportare petrolio, e il perdono degli Stati Uniti al Venezuela è anche una notizia da 1,3 miliardi pereni, ne scrive Stefano Vergine a pagina 5 del Fatto. La decisione degli Stati Uniti di riaprire il dialogo con il Venezuela in chiave antirussa potrebbe portare parecchi benefici a Eni. La compagnia di Stato italiana negli ultimi anni ha infatti accumulato una montagna di crediti verso l'azienda energetica venezuelana. La possibilità di importare greggio da Caracas dovrebbe permettere al cane a sei zampe di recuperare il credito, una partita che vale almeno 1,3 miliardi di euro. Secondo la Reuters, il governo degli Stati Uniti ha dato il suo assenso alle importazioni di greggio verso l'Europa da parte di Eni e della spagnola Repsol a partire da luglio, era dal 2019, sotto la presidenza Trump, che Caracas non poteva di fatto più esportare petrolio verso gli Stati Uniti e i suoi alleati, una delle tante mosse con cui la Casa Bianca ha cercato di mettere in difficoltà il regime di Maduro. Ora però le cose stanno cambiando, un ritorno a pieno titolo nel mercato energetico mondiale del Venezuela, primo paese al mondo per riserve petrolifere, 17,5% del totale, porterebbe in teoria in dote un doppio effetto: prezzi dell'energia più bassi, dato che l'offerta di greggio aumenterebbe, ed indebolimento della Russia sul mercato petrolifero. Il via libera a Eni e Repsol potrebbe essere il primo passo in questa direzione. Di Eni, attenzione, si scrive anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché ci sono, sembra quasi un trailer del referendum sulla giustizia, magistrati che chiedono che vengano portati a processo altri magistrati. Stiamo parlando del processo Eni Nigeria, ne scrive Luigi Ferrarella, dalla procura di Brescia viene chiesto di processare i PM di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro virtù delle prove a favore delle difese che non vennero depositate in occasione del processo dove in nella sentenza di primo grado Eni è stata comunque assolta in attesa dell'appello che ci sarà poi a luglio. Visto che abbiamo solamente 2 minuti e mezzo, allora a questo punto cancello tutto quello che mi ero preparato e vi voglio leggere quello che scrive Michele Serra oggi a proposito della burocrazia che chiede 5.000 euro a Mario per il fine vita. È una notizia che oggi troviamo un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani, e vediamo come la racconta Michele Serra a pagina 32 di Repubblica di oggi. La burocrazia del fine vita. Si possono vincere quasi tutte le guerre, scrive Serra, non quella contro la burocrazia. Ditemi se esiste un'altra sintesi della lunga storia di Mario, il primo italiano che, avendolo scelto, potrà porre fine alla propria esistenza distrutta da un grave incidente governata dal dolore fisico e psichico, senza che questa sua scelta sia un crimine. Mario, con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, aveva superato diversi ostacoli. Il più evidente è l'assenza di una legge sul diritto di andarsene quando non si è più in grado di sopportare la sofferenza. È insabbiata in Senato, è ben nota l'opposizione etica del mondo cattolico, che è il fondamentale ostacolo, se non l'unico, alla sua approvazione. A questo vuoto legislativo, che forse sarebbe meglio definire omissione legislativa tramite resistenza passiva, si è ovviato con tenaci e fantasiosi espedienti. Lo dico con pieno rispetto e solidarietà politica agli artefici degli espedienti che hanno portato Miracolo Italiano a consentire finalmente il suicidio assistito anche in un paese nel quale il suicidio assistito non è previsto dalla legge. Il diritto di andarsene è depenalizzato e perfino consentito, ma non ancora legalizzato. Manca l'iter, per dirla burocraticamente, manca il protocollo, e difatti, sempre per dirla burocraticamente, l'azienda sanitaria competente, quella della regione Marche, fa sapere a Mario che deve pagarsi il decesso, circa 5.000 euro tra apparecchiature e farmaci. È molto probabile, se non certo, che la ragione formale sia dalla parte dell'azienda sanitaria delle Marche. Non risulta per legge che esista una scartoffia o un rosario di scartoffie corrispondenti alla richiesta del cittadino Mario. C'è per le dentiere, per le protesi, per gli occhiali, per il cancro, per il diabete, non c'è però per la morte. Chi proprio vuole morire paghi il suo biglietto e non si sogni di farlo a spese dello Stato. Magari, chissà, qualche impresa di pompe funebri vorrà mettere in catalogo, oltre al trattamento del defunto, anche la fase immediatamente precedente. Dunque Mario è a un passo dal suo addio, ma non sarà un addio a carico dello Stato. Del resto la sua vicenda è esattamente come come quelle che l'hanno preceduta, dal primo all'ultimo istante non ha potuto fare affidamento alcuno sullo Stato in alcuna sua forma. Tutto è accaduto per iniziativa volontaria e volontaria solidarietà di medici, di associazioni, di singoli italiani. Uno Stato silente, conclude Michele Serra, non può che avere per sua voce terminale la burocrazia sanitaria che a Mario è capace solamente di presentare un conto da 5.000 euro. Con questo chiudiamo rapidamente la puntata breve di oggi, ma siamo pronti a rispalancare le prime pagine che, come abbiamo visto, stanno su la svolta della BCE, sui tassi e le prospettive dell'economia, insieme al professor Di Stefano e al giorno delle locuste. Linea alle notizie a Sara Milanese, noi ci sentiamo tra poco.